Immagina questa scena. Hai scelto il Respectful Parenting. Ascolti assiduamente il mio podcast, leggi libri per genitori, segui corsi. Ogni mattina parti con tutte le buone intenzioni, ma prima di uscire di casa hai già urlato. Hai chiesto gentilmente tante volte, ma non hai ottenuto quello che volevi, così hai finito per urlare. Cos'è andato storto? Spoiler, chiedere gentilmente non è Respectful Parenting. Ci sentiamo dopo la sigla.
Ciao, io sono Silvia D'Amico e questo è il mio podcast, Mamma Superhero. Ho investito gli ultimi anni della mia vita per capire come superare gli ostacoli della maternità e migliorare la relazione con i miei figli. Ho letto decine di libri, ascoltato centinaia di podcast e soprattutto ho fatto pratica ogni giorno con i miei 3 bambini. Il mio obiettivo è quello di aiutarti ad alleviare la fatica di crescere i figli un episodio alla volta.
Ciao e benvenuta a un nuovo episodio del podcast Mamma Superhero. Oggi parliamo di un argomento che ho trattato a fine febbraio in un workshop, ma volevo essere sicura di includerlo anche nel podcast perché ho ricevuto tantissimi feedback positivi. Allora, parliamo di chiedere gentilmente e respectful parenting. Le due cose non sono sinonimi. A volte si fraintende e si pensa che un'educazione al rispetto, una genitorialità rispettosa è caratterizzata da chiedere gentilmente tante tante volte finché il bambino magicamente non obbedisce e non fa quello che gli chiediamo. Sbagliato, non è così. Allora, vediamo quali sono le maggiori trappole di chi vuole adottare il respectful parenting, di chi sta seguendo corsi, legge libri, ascolta assiduamente anche il mio podcast, ma finisce quasi sempre per urlare, oppure finisce all'altro estremo. Infatti ci sono due trappole fondamentali nelle quali, secondo me, il genitore che cerca di adottare il respectful parenting cade ripetutamente. Trappola numero uno: conosci la teoria, sai che non va bene urlare, non va bene picchiare, ma non riesci a passare alla pratica. Quindi, dopo che hai chiesto più volte, dopo che sei stata gentile, dopo che hai tollerato l'intollerabile, tendi a usare la disciplina tradizionale, metodi tradizionali inefficaci. Quindi questa è la trappola numero uno. La trappola numero due è che per evitare a tutti i costi la disciplina tradizionale diventi permissivo o permissiva. Diventi quindi una persona, un leader, un genitore che lascia che i figli facciano in sostanza quello che vogliono. Qui c'è un problema di fondo. Il problema di fondo è che chiedere più volte con gentilezza, con un tono calmo, con tanta pazienza, quindi ripetersi, non è respectful parenting. Se finora pensavi che stavi adottando il respectful parenting, adesso mi dici Silvia, oh no, mi hai fatto capire che in realtà finora non ho utilizzato il respectful parenting. Non ti preoccupare, non c'è nulla di sbagliato in te. E voglio anche dire che nessuno è perfetto. Io lo ripeto sempre e ultimamente in ogni episodio lo sto ripetendo perché è importante ripeterlo. Anche quando io ti dico questa è la risposta ideale da dare a tuo figlio, questo è il comportamento ideale da usare con tuo figlio, questo non significa che io sia capace di farlo al 100% delle volte. La perfezione non solo non esiste e non si raggiunge mai, ma è nemica della felicità. Se l'unico tuo obiettivo è essere perfetti dalla mattina alla sera nelle interazioni con i tuoi figli, levaci mano perché non ci riuscirai mai, ok? È sufficiente essere un genitore sufficientemente buono. Il genitore sufficientemente buono è quello che un terzo delle interazioni le azzecca, quindi un terzo vanno bene, un terzo, come si dice a Palermo, la scafazza, quindi si sbaglia, si frattura la relazione, e l'ultimo terzo si ripara, quindi si riporta la relazione in una zona, chiamiamola così, sana. Non c'è nulla di sbagliato in me quando non riesco ad applicare il respectful parenting nella pratica. Sono esattamente dove devo essere, sto imparando quello che devo imparare e quando sarò pronta a imparare quello che ancora mi manca, lo farò. Un po' come i bambini, no? Nell'episodio precedente abbiamo parlato del fatto che un bambino impara quello che deve imparare quando è pronto. Ed è così anche per un genitore. Un genitore che urla, urla, urla dalla mattina alla sera, evidentemente non è pronto a trovare una nuova strategia. Quando lo sarà, la imparerà. Se tu in questo momento ti trovi nella fase in cui ti senti che devi imparare qualcosa di nuovo, allora sarai pronta a impararlo. Quindi il problema di fondo, dicevo, è che chiedere con gentilezza o chiedere ripetutamente o con tono calmo non è respectful parenting. Il respectful parenting è agire da leader sicuro. Per agire da leader sicuro devi in un certo senso applicare l'acronimo che io mi sono inventata, che si chiama l'acronimo TAP. Che cosa significa? Un leader sicuro sa che punire e urlare non funziona, perché da una parte tuo figlio non impara la lezione che deve imparare e dall'altra tu ti senti un cattivo genitore. Non penso che chi ascolti il mio podcast urli e punisca i bambini e poi vada a letto con la coscienza pulita. Assolutamente no, ci sentiamo in colpa, ci sentiamo i peggiori genitori del pianeta, non sappiamo come interrompere quel ciclo. No? Di cattivo comportamento, urla, sensi di colpa e così via. Sappiamo anche che lasciar correre, essere troppo permissivi, chiedere ripetutamente non funziona, perché il bambino continua a fare quello che vuole e il genitore arrivato a un certo punto arriverà al limite della sopportazione ed esploderà. Oppure lascerà le redini nelle mani del bambino. Il bambino non può essere un leader sicuro perché non è maturo, non è adulto ancora, ha una capacità e una comprensione limitata del mondo e di quello che è giusto o sbagliato, quindi ha bisogno della nostra guida. Torniamo quindi all'acronimo TAP. Che cos'è questo acronimo TAP? Non siamo spacciati, abbiamo sicuramente la capacità di migliorare nella guida dei nostri figli, ecco perciò l'idea di leader sicuro. L'acronimo TAP sta per teoria, aspettative e pratica. Significa che quando tu vuoi guidare tuo figlio verso qualcosa, verso la maturità, verso imparare una lezione, verso sviluppare una certa qualità o facoltà, devi sapere qual è la teoria. Cioè, se nella pratica fai una richiesta a tuo figlio, conosci abbastanza la teoria? Qual è la teoria? Ad esempio, il bambino ha il cervello immaturo, il bambino non è in grado di regolare le sue emozioni, il bambino a volte non ha l'età per portare a termine una certa richiesta. Se io chiedo a mia figlia di 2 anni di prestare il gioco alla cuginetta, so nella teoria che questo potrebbe causare un conflitto, perché non ha sviluppato la capacità, la facoltà di prestare i giochi. Se io a quel punto mi ripeto e le chiedo ripetutamente che devi prestare il gioco alla cuginetta, devi prestare il gioco alla cuginetta, cosa succede? C'è il rischio che io finisco per urlare, c'è il rischio che la mia finestra di tolleranza si restringa e a quel punto io sono accecata dal fatto che mia figlia non mi ascolta e urlo. Allora, oltre alla teoria, devo anche riconoscere le aspettative giuste. Quali sono le mie aspettative? Mi aspetto che mia figlia mi debba rispondere o ascoltare sempre, che mi debba obbedire sempre? Mi aspetto che lei faccia delle cose che ancora non ha l'età di fare? Mi aspetto di essere in grado di controllare le sue emozioni, le sue reazioni, tutti i suoi comportamenti? Assolutamente no. Devo quindi ridimensionare le mie aspettative. Se da una parte la teoria la puoi acquisire gratuitamente su Google, puoi ascoltare dei podcast, i podcast sono sempre, quasi sempre gratuiti, puoi acquistare un corso e seguire le lezioni, finché però non riesci a mettere in pratica tutta la teoria che hai accumulato, quella stessa teoria non ti servirà a nulla, perché è soltanto una serie di nozioni che hai appunto immagazzinato nel tuo cervello ma che non sai mettere in pratica. Quindi nel metodo TAP, nell'acronimo TAP, prima devi conoscere la teoria, poi devi ridimensionare le tue aspettative, ma il grosso del lavoro si fa attraverso la pratica. Che cosa vuol dire mettere in pratica? Significa allenarsi a modificare un certo comportamento, una reazione, dei percorsi che sono stati creati effettivamente nella tua mente, cioè ogni volta che tu ti alzi, senza neanche pensarci, fai delle cose, hai creato nella tua mente delle abitudini che si trasformano in abitudini pratiche. Significa che nel tuo cervello, per esempio, se faccio l'esempio di me, io mi alzo al mattino, vado in bagno, mi lavo la faccia, mi vesto perché mi sono lavata la sera prima, scendo in cucina, mi faccio il caffè, non ci devo pensare, lo faccio automaticamente, questa è la mia routine, alle 7 sveglio i bambini e da lì parte una nuova routine. Se io devo modificare la mia routine, devo modificare nel mio cervello quei collegamenti che si sono creati nel tempo che hanno creato appunto quell'abitudine. Quindi la pratica è così che si crea, bisogna giorno dopo giorno dopo giorno fare delle cose in modo diverso rispetto al metodo che stavamo utilizzando. Per quanto riguarda il respectful parenting, se io ho creduto erroneamente che chiedere gentilmente, chiedere più volte sia respectful parenting, devo un attimo ritornare alla teoria. La teoria cosa dice? La teoria dice che io sono un leader sicuro, che il genitore ha il potere decisionale e che il genitore deve essere empatico, che può aiutare il bambino che è un essere umano ancora immaturo, incapace di mettere in atto tutta una serie di comportamenti che noi diamo per scontati. E allora, una volta che, ad esempio, chiedo a mio figlio di fare qualcosa, devo essere smart, devo essere abbastanza sveglio da dire: ok, questa richiesta che ti ho fatto la puoi rispettare oppure no? Perché a volte nelle nostre aspettative siamo un po' delle altalene, noi abbiamo delle aspettative troppo alte per quanto riguarda certe cose, delle aspettative troppo basse per quanto riguarda altre cose. E io ho imparato che per quanto riguarda le aspettative, sì, la teoria mi può aiutare a ridimensionare le aspettative, ma quello che mi aiuta più di tutti è confrontarmi con altri genitori. Su Instagram, nella mia community delle mamme superhero, tra le mie amiche mamme che abitano qui nella mia città. Se io mi confronto con le altre mamme per quanto riguarda delle aspettative che magari io ho e che sono irrealistiche, mi rendo conto che, oh, Non c'è bisogno che io abbia questa aspettativa dei miei figli, è normale che i miei figli si comportino in questo modo. Oppure, non sapevo che a quest'età il bambino fosse in grado di fare una determinata cosa, adesso proverò anche io e cambio quindi le mie aspettative. Ma torniamo alla questione di ripetermi. Se io non mi voglio ripetere, perché chiedere gentilmente non è respectful parenting, il respectful parenting è agire da leader sicuro. E su questo ci farò un episodio distinto e separato, ma adesso voglio parlare del fatto che il leader sicuro è un genitore, in questo caso, che accetta tutte le emozioni dei bambini. Accettare tutte le emozioni non significa accettare tutti i comportamenti, non significa dare il comando a un bambino di 2, 3, 4, 10, 11, 15 anni, ma restare al volante della mia auto e consentire al bambino di provare tutte le emozioni che prova, limitandone però i comportamenti. Mi sa che dobbiamo fare qualche esempio. E allora, partiamo con l'esempio numero uno. Tuo figlio non vuole spegnere la TV, il tablet o un altro dispositivo. Tu hai imparato che urlare, punire non funziona, perché anche se urli e punisci e oggi spegni la TV, domani la situazione sarà punto e a capo. Hai anche imparato che lasciar perdere o chiedere ripetutamente non funziona, perché tuo figlio non impara la lezione e tu raggiungi di solito la tua finestra di tolleranza che ti porta a esplodere, oppure che porta il bambino a guardare 5 ore di televisione di fila. Allora, con l'acronimo TAP di cui parlavamo prima, possiamo pensare alla teoria, alle aspettative e alla pratica. Dal punto di vista teorico mi posso ricordare, o posso andare a studiare, che i device, quindi i dispositivi elettronici, attivano dipendenza, creano dipendenza nei bambini e negli adulti, e quindi è normalissimo, passiamo alle aspettative, è normalissimo aspettarmi che il bambino non voglia spegnere la televisione. Quindi cosa devo fare? Devo semplicemente mettere in pratica un altro metodo educativo, che può essere ribadire la regola, ok? Teniamo la televisione accesa per 20 minuti, dopo 20 minuti la spegniamo, accetto le emozioni, accetto la reazione di mio figlio, ok, stai urlando perché vorresti guardare ancora televisione, lo accetto, hai la possibilità, hai il diritto di protestare. Se hai mai provato un'emozione sai che tutte le emozioni sono un po' tiranne, nel senso che si presentano e tu non puoi farci niente, cioè sono lì. Una volta che la rabbia è lì, la delusione, la frustrazione, la puoi combattere quanto vuoi, ma con più la combatti più resiste. Mentre invece più accetti quell'emozione, più svanisce. In un certo senso più dai spazio all'emozione, più le togli il potere. Quindi con i bambini è la stessa cosa, accetto tutte le emozioni, ma questo non significa che farai come vuoi tu. Accetto le tue emozioni e intervengo fisicamente, prendo il telecomando, spengo la TV e se necessario metto il telecomando sul frigorifero, in un posto in cui tu non arrivi e che non puoi prendere. Questo è mantenere limiti sani e costanti, e faccio tutto questo regolando le mie emozioni, quindi evitando di esplodere io, evitando di minacciarti, umiliarti, dirti una serie di parole di cui mi potrei pentire. Facciamo un altro esempio. Hai chiesto a tua figlia di riordinare la cameretta, ma non ottieni la sua collaborazione. Se la costringi, se le urli contro, se la minacci che non andrà a giocare con la sua compagnetta, ok, ottieni l'obbedienza immediata, ma domani, dopodomani, fra una settimana, la sua cameretta sarà comunque in disordine. Se lasci perdere, arrivi alla soglia della tua tolleranza e prima o poi esplodi. Quindi che cosa puoi fare? Acronimo TAP, teoria, aspettativa e pratica. Numero uno, ti ricordi che è un bambino, una bambina, e ti ricordi che per i bambini avere un ambiente ordinato sì è positivo e sì lo possiamo promuovere, ma non è la loro priorità. Una volta una mamma mi ha detto: ma non piace alle mie figlie avere la stanza ordinata? No, non piace, perché almeno per alle mie figlie piace avere le Barbie sempre a portata di mano, il cambio di vestiti accanto al cesto delle Barbie, se poi spostano peluche, bambole eccetera dimenticano di rimetterla a posto. Quindi mi ricordo la teoria. È un bambino vive nel presente, non pensa poi dovrò riordinare, pensa a divertirsi. Due, adeguo le mie aspettative. Ok, ci saranno dei momenti in cui la loro cameretta è in disordine, posso guardare al lato positivo, si stanno divertendo, stanno giocando tra sorelle, stanno il gioco autonomo, il gioco simbolico hanno un valore enorme, quindi posso dare un grande peso a quell'aspetto. Però poi nella pratica come faccio ad agire da leader sicuro? Ribadisco la regola. Fino a oggi una mamma mi ha scritto che questa mia idea che ho condiviso nel workshop funziona a casa sua, cioè metto la tua canzone preferita e riordini per 3 minuti. Qual è la tua canzone preferita? Una canzone di Taylor Swift. Ok, ti metto play, per tutto il tempo che Taylor Swift canta e c'è la musica, tu riordini. E di solito una volta che i bambini iniziano a riordinare, anche se la canzone finisce, ne metti un'altra, ok, hai riordinato per 10 minuti, già siamo a posto. Un'altra pratica che puoi fare è dare una scelta in base all'età. Vuoi riordinare prima le Barbie o le macchinine? Vuoi riordinare questo lato della stanza o l'altro lato? Riordiniamo prima o dopo cena? A volte la scelta non funziona, il bambino comunque non vuole riordinare. Io accetto tutte le emozioni e capisco che in quel momento la cosa più importante che posso fare è tenere il mio sistema nervoso regolato, perché se io riesco ad agire da leader sicuro, ho più probabilità che il bambino mi segua, che si senta anche lui al sicuro e che collabori con le mie richieste. Ultimo esempio per veramente solidificare, consolidare questo acronimo TAP. Sei al supermercato e tuo figlio insiste che vuole il giocattolo che ha visto alla cassa. E allora cosa fai? Ti ricordi che è un bambino. La teoria è che certe aree del cervello vengono accese, c'è l'impulso alla gratificazione istantanea e il bambino è troppo piccolo, troppo immaturo per riuscire a resistere. Quindi adegui le tue aspettative. Andrai al supermercato soltanto quando il bambino è riposato e ha mangiato, perché altrimenti è una fatica troppo grande. Usi la lista dei desideri. Ok, non ti posso comprare questo giochino adesso, però te la metto nella lista dei desideri, oppure ti faccio una foto insieme al pupazzo che vorresti, così te lo ricordi per sempre. E poi fai pratica. La pratica è quasi sempre sulle emozioni nostre e degli altri, oppure sul lasciare andare il giudizio. Ok, mio figlio piange al supermercato, amen, cioè se ne faranno una ragione. Per me la relazione con mio figlio è più importante dell'opinione che gli altri hanno di noi. Ma ripeto, tutto questo è un allenamento che non ci è stato comunicato, non siamo agevolati in questo, perché noi degli anni 80 e degli anni 90 non siamo cresciuti con questa consapevolezza. Quindi è importantissimo, se vuoi mettere in pratica il respectful parenting, agire soprattutto da leader sicuro e farti trovare calma, lavorare su te stessa e non ripeterti 1000 volte, perché più ti ripeti, più sta salendo il tuo termometro della tua tolleranza, no? Fino a scoppiare. È proprio normale, fisiologico, non c'è nulla di sbagliato in te se ti ripeti 1000 volte e poi esplodi. Il problema è proprio che chiedere gentilmente o chiedere ripetutamente non è respectful parenting. Il leader sicuro sa quando intervenire e come intervenire, ma di questo parleremo nelle prossime settimane. Per oggi penso di aver parlato abbastanza. Rispondi alle email della newsletter se le ricevi. Io sono Silvia sui social, anzi sono Mamma Superhero, però il mio nome è sempre Silvia. E se mi vuoi scrivere un'email mi puoi scrivere a silvia@mammasuperhero.com. Per oggi è tutto, ciao e alla prossima.